dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 5 aprile 2021. Mark Zuckerberg, che è sempre più sorry, Jeff Bezos la fa fuori dal vaso, la Poelcan dice ehi Google. Tutto questo e molto altro in una scaletta per un'ora e mezza elettrizzante dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle misture Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un pasquettoso studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
Buonasera cari, qui sempre più sul filo del rasoio. Buongiorno se ci ascoltate di giorno, sempre il solito
buon
casino.
Buon pomeriggio.
Buon sempre.
Io sono per inventare dei nuovi modi e tempi della lingua italiana dedicati al podcasting. Cioè, ci sono delle pagine bellissime, Max te le ricorderai, nella Guida Galattica per autostoppisti, dove vengono coniate sia nella versione originale in inglese, ma anche molto ben tradotte nella versione in italiano, tutta una serie di tempi e di modi per esprimere le cose che succedono
fuori la pagina
attraverso i viaggi del tempo.
Guardalo, guardalo, è preparatissimo.
No, aspetta, allora cosa ho fatto? Ho tirato fuori dalla mia libreria il volume che poi ho sempre a portata di mano della Guida Galattica per autostoppisti.
È il manuale di Digitalia.
Sì, perché il manuale giustamente per esatto. Chiunque viaggi come noi.
Comunque, ristorante al termine dell'universo. E siamo lì è durissima, non saprei proprio dirtelo, però avessi la ricerca per chi ha per parole te lo potrei dire, ma tu usi ancora i libri di carta, è molto
vabbè,
difficile.
Però i libri di carta purtroppo
però, sì quando tu vai, quando tu devi prenotare al ristorante al termine dell'universo, che è carissimo, nessuno se lo può permettere, però tu che cosa fai? Ai viaggi nel tempo, per cui vai indietro un casino nel tempo, depositi 3 centesimi su un conto in banca a basso rendimento e quando arriva il momento di andare al termine
torni
dell'universo,
mille anni dopo,
vai milioni problema. Di anni dopo e la cena è pagata, esattamente. Però per descrivere tutto questo, andare indietro, non puoi usare i tempi e i modi normali della lingua, ci vogliono dei tempi nuovi, perché quando tu indietro, avanti, ecco lì è una bella pagina. Ed è proprio l'esempio di...
Stai andando indietro per andare avanti, sostanzialmente.
È quello il problema, esatto.
Per cui... Però ho trovato la pagina sesso inesistente.
Sesso
credo
inesistente,
che... ok. Non vorrei sbagliare, ma mi sa che anche Lewis Carroll, in Alice attraverso lo specchio, fa qualcosa del genere.
C'è anche una puntata di Futurama, sì, sugli interessi passivi. Comunque giusto. Franco, devo farti un appunto perché nell'introduzione hai fatto scattare invece non gli Alicchia ma gli Google Assistant dei nostri ascoltatori.
Mi sembra anche...
Scusa, quindi, non è stato lui, è stato l'Apo.
Mi sembra anche giusto, mi sembra anche giusto. Allora, adesso dobbiamo farci seri e dobbiamo cominciare con qualche cosa. Dobbiamo cominciare con il signor Zuckerberg. Devo anche...
Tieni caldo il bottone.
Una volta te l'avevo detto, era pronto. Invece, ecco, era un mix. Era per fare il doppio colpo. Ha fatto una strisciata con l'unico di tata. Ha colpito tutti e due i tasti.
Effettivamente, ce l'ho proprio uno sopra l'altro. Come fate a nominarlo?
Sai, ontologicamente mi sembra.
Vuol dire che li usi insieme.
Va bene.
Allora, la notizia di. È riemersa
nuova.
Questa notizia vecchia ma rinnovata, perché si sapeva già, sicuramente ne avete già sentito tutti parlare, che c'è stato questo big dumping di dati che vengono dalla piattaforma Facebook.
Ma sì, 500 milioni
di
utenti, sì.
Esatto, un bel database con 500 milioni di righe. In realtà del leak se ne sapeva già prima, se ne sapeva sicuramente già da febbraio-marzo, ma probabilmente già aleggiava qualcosa nel dark web l'anno scorso. E comunque cosa è successo? Che è stato reso pubblicamente accessibile, se prima dovevate pagare.
Mi pare giusto, adesso potete liberamente scorrere i numeri di telefono, gli indirizzi, potete fare che volete.
Esatto, perché è veramente, veramente importante. E 30 milioni dei 500 di cui abbiamo parlato poc'anzi fanno parte, costituiscono il database italiano. In particolare ci sono circa 3 giga e qualcosa di roba. Ed è un bel database in CSV con nome, cognome, indirizzo email, data di nascita, sesso, numero di telefono, che forse è il campo più, è uno dei campi più popolati, e poi ci sono altri, credo ci sia anche la città di residenza, città di natalità, insomma tutte le informazioni, almeno probabilmente della parte più alta, diciamo, del profilo Facebook. Se erano lì nel 2019, sono probabilmente in quel database.
Sì, perché 30 milioni di italiani è quasi la metà della popolazione.
Sì, ma infatti facendo una ricerca, il database... Allora, se ci state ascoltando, non ci scrivete che volete il database perché non ve lo diamo, per ovvie ragioni. Non è difficile da trovare, non dirò dove sta, dove l'ho trovato.
Non dirlo, per esatto. favore, che siamo... No, perseguibili.
Esatto, assolutamente non lo diciamo, però per scopi scientifici ci abbiamo dato un'occhiata e il mio panel, come dire, c'è una buona probabilità che i vostri dati siano lì dentro, ecco.
Di cazzi, ecco. 30 milioni in tutta Italia, ma
sì, non è che sia troppo però difficile.
Che i vostri dati completi, inteso anche il numero di telefono. Sì, sì. E tutto
il numero
quanto.
Di telefono, il fatto che sia il dato più comune e più spesso riempito, non mi sorprende.
Assolutamente.
No?
E beh, c'è stata una enorme polemica, ti ricordi, ai tempi sul numero di telefono, che a un certo punto Facebook, non dico che ti costringeva a inserire, ma quasi. Bisognerebbe andare a cercare, perché ti parlo di anni e anni e anni or sono. È stata una delle prime polemiche, I'm sorry.
Allora, sicuramente
grosso.
Avevamo parlato del numero della two-factor authentication che veniva usato per scopi, i scopi più biechi dell'advertising di Facebook, e questo credo abbiamo parlato nell'ultimo annetto, al massimo entro due anni.
E poi sarebbe utile capire, visto che la app a un certo punto ti chiedeva l'accesso ai contatti, non sia quella normale, sia il messenger con la solita scusa di trovare i tuoi amici eccetera, invitarli e cose del genere, sarebbe interessante sapere se chi non ha messo esplicitamente il numero di telefono dentro il suo account di Facebook, se poi si ritrova col numero di telefono nel data dump, perché vuol dire che a quel punto lì il Facebook non solo ha scaricato i numeri per semplicemente cercare una volta, magari asciandoli, se i tuoi amici sono già su Facebook, ma li ha salvati nel suo database a futura memoria, come è ovvio.
Allora,
che
io
fa
ti posso portare.
Io direi 99,99, siamo sulla seconda.
Allora, io ti posso portare il mio caso, dove adesso io non ricordo quando ho tolto il mio numero di telefono da Facebook. Evidentemente è stato prima del 2019, però c'è stato un periodo in cui l'ho tenuto per la two-factor authentication e mi dispiace per i miei stalker, ma il mio numero non c'è. È è in tutti i bagni della Salerno Reggio Calabria, ma non è sul...
Ma come mai, Michele? Ma che diavolo?
E non ce l'ha mica messo lui.
Su, ma mica ce l'ha messo lui, lo so, ma dico, ma che mi combini?
Un po' di sforzo.
Su, e dai.
E sono posti raccomandati, cioè quando fai...
certo, quando cerchi un amico vai...
No, beh, faccio pubblicità digitale.
Cioè, ma è curriculum,
È curriculum. Dipende, insomma, lì ci stanno varie accezioni dell'uso
curriculum.
Esatto. Sì, beh. Vabbè.
Comunque, okay. Leak pare del 2019, che in realtà è dopo l'entrata in vigore del GDPR. Che sono andato a controllare, in realtà era il 2018, mi ricordavo il 2019, ma è stato nel maggio, ve lo dico il 25 maggio del 2018, perché era il mio compleanno e mi ricordo che entrava in vigore il GDPR.
Beh, quindi vediamo se qualcuno si muove, se chiocca qualche multa. Non ho idea se si possano, in ambito GDPR siano possibili anche class action con risarcimenti ai danneggiati, oltre a che alla più canonica multa, cioè i soldi se li acchiappa lo Stato o se li acchiappano i cittadini danneggiati, chi lo sa, vedremo. Sicuramente se li acchiappa l'avvocato, l'avvocato se si vince la causa, le class action sono tipiche, no? Certo. L'avvocato si prende 10 milioni e ognuno dei risarciti si prende 500 euro.
Io ero stato
abbiamo perso Max, comunque
troppo
molto
buono.
Bene,
no, tu l'hai perso, io continuo a vederlo.
Secondo te,
non lo
vedo
neanche
ci sta ancora
nella nostra conversazione.
Voi non vi vedete tra di voi, sono i potenti mezzi di OBS Ninja, ma io vi vedo tutti e due.
Vabbè.
E vi sento tutti e
allora
due.
Allora io faccio un refresh e ciao.
Tu refresh e io vi aspetto intanto che vedo di introdurre il nuovo capitolo, o addirittura siamo a posto, siete vivi? Io leggo la recensione allora. Pac che scrive: recensione non di parte, che mica sono un perpetual producer e soprattutto senza plot twist. Non aspettatevi un podcast di quelli con il montaggio tutto matto e con le musichine simpatichine con gente a caso che parla di videogiochi. Qui si bada alla sostanza. Cinque professionisti che parlano di tecnologia e quando serve accendono dibattiti, sempre costruttivi. In realtà però non volevo fare una recensione, ma far salutare in diretta mia figlia, che adesso ha 2 anni e che quando ne avrà tipo 30 ascolterà anche lei digitali e si andrà a recuperare le puntate d'archivio, come ho fatto io quando ho iniziato ad ascoltare i podcast. Si sentirà salutare dalla voce di Franco prima che la sua coscienza venisse impiantata in una barcavela elettrica dell'Apple o qualcosa del genere. Fantastico. Ciao Emma, come si sta nel 2049? Quelli di Digitalia sono riusciti a sistemare il discorso delle temperature delle luci e dei lag durante le dirette su YouTube o continuano a dare la colpa di tutto a OBS Ninja?
Tipo probabilmente, adesso
probabilmente sì, e staremo ancora aspettando di vedere se Max si ricollega. Tuo papà comunque ti amerà sempre, anche se gli hai ribaltato la stampante 3D. grave ma il cuore di papà può perdonare anche gli sbalzi, le cose della stampante 3D. Va bene, io adesso ho perso anch'io Max. Michele, ottimo. Noi intanto possiamo chiacchierare di... hai comprato anche tu una stampante 3D?
Ho comprato anch'io, è qui. Vuoi che l'accendo? Che no, sta bene come
no,
sottofondo.
Grazie, no. Almeno quello no.
Ho comprato una stampante 3D, ho comprato una Ender 5, adesso costano piuttosto poco e devo dire che allora vabbè, due minuti oramai mi hai fatto partire adesso ci vuole. Allora, io ho fatto ovviamente tutto il percorso di ricerca, con mi sono studiato le recensioni, ho guardato un po' di video per trovare il modello più adatto. E se tu ti leggi le recensioni di una stampante 3D, ti guardi un video di una review, cosa ti aspetti di trovare? La risposta alla domanda: come stampa questa stampante? Ed è si parla nelle recensioni, si parla di tutto tranne che di quello. Perché non è ancora un prodotto come una stampante normale, plug and play, stampi ed è più o meno perfetto il risultato ed è simile a quello che vedi allo schermo. È un prodotto che ancora è estremamente condizionato da quanto tu la sai usare bene. Quindi devi stare lì a settare la temperatura giusta del letto, a settare la temperatura del nastro che esce.
E per settare queste cose devi fare prove su prove, cioè stampe su stampe?
Ci sono dei benchmark che sono come le prove di stampa, però invece di essere ovviamente un foglio di carta, ce n'è uno, i più famosi, è Benchy, che è una barchettina, ce n'è un altro che è un cubotto, altre che sono delle torri. E a seconda di cosa tu vuoi testare, poi ce ne sono quelli che diciamo sono multi benchmark, quindi puoi testare sia la temperatura sia la velocità, però ogni benchmark poi vai a vedere su internet il suo debug, quindi se ti trovi le stringhe tra un pezzo e l'altro o se ti trovi un pezzo che è un millimetro più lungo, c'è una soluzione diversa. È un bellissimo hobby, perché questa cosa di andarti a scaricare una cosa e poterla stampare è una figata pazzesca, se ti piacciono ovviamente questo tipo di cose.
Certo.
C'è anche la possibilità di acquisire oggetti reali, nel senso, se tu hai una statuetta, hai tipo questo microfono qui, ci sono dei software che è partito il carillon, che bello, facendo una serie di foto ti creano il modello che poi tu puoi stampare, quindi fai come dire copia e incolla della realtà. E ci vuole tanta pazienza. Sì, è stato proprio
abbiamo la stessa cagata.
Sì, è certo che me l'hai mandata tu.
Te l'ho mandata io, pensa te.
Certo. Pensa te. E vorrei chiedere scusa all'ascoltatore che ce le ha fatte, perché questo microfono
non me la ricordo più la storia di questa
cosa. È una
cosa
statuetta
qua.
Che ce l'aveva fatto,
non me la ricordo,
pensa, fatto un ascoltatore.
Siamo così vecchi che non mi ricordo più di queste
cose. Ma io mi ricordo benissimo.
Raccontami un po', cioè ce l'ha fatto un ascoltatore, me le ha mandate e poi io ve le ho girate a voi. Sì, è vero, è vero.
Credo di sì.
Mi ricordo di aver fatto mandare qualcosa, ma non mi ricordo assolutamente. Perdonaci se ci ascolti ancora. Perdonaci e scrivici, ricordaci da dove arrivano queste, che molto volentieri rifacciamo. Ti ringraziamo pubblicamente. Vabbè, e quindi...
Comunque è un bellissimo hobby, ma ci vuole tanta pazienza. Non costa neanche troppissimo, diciamo, negli hobby, nella classifica degli hobby. Però dà soddisfazione.
Puzza.
Ma Max è tornato? O
no,
sono...
no,
non particolarmente.
Completamente
okay,
fuori.
Vabbè, andiamo avanti allora. E eccolo qua. Ciao Max.
Ciao.
Ti avvelena o...
No, assolutamente. Anche perché il materiale più utilizzato, che si chiama il PLA, è, è un estratto della canna da zucchero.
Ah, è quello lì fatto con la, col coso della canna da zucchero. Ok.
Esatto. Quindi poi ci lo passi sopra col phon e si scioglie. Però, quindi come dire, ha degli usi che, vabbè, finché è una statuetta,
ho visto che hai fatto,
sulla libreria.
Ho visto che hai fatto un case per il Raspberry Pi. O sbaglio?
Allora, una delle cose, delle prime cose che si fanno con la stampante 3D è stampare altri pezzi per la stampante 3D.
Mi sembra giusto. Certo.
Se no l'intelligenza artificiale che
serve. È il motivo per cui è un business che non potrà mai avere successo.
Esatto, si autoalimenta, si autoalimenta. E quindi ho stampato questo case per Raspberry Pi che si mette dietro alla board della stampante 3D, perché poi sulla Raspberry Pi, lì si apre un altro mondo, c'è un software che si chiama Octoprint, che poi è una distro per Raspberry che si chiama Octopi, che collegato a una webcam, collegato alla stampante stessa, ti permette poi di controllare da remoto la stampante.
Bene.
Ragazzi, è un mondo. Questo sono 10 giorni che ce l'ho.
Che figo.
Sei impazzito. 10 giorni che ce l'ha e si è messo in aspettativa.
Ti toccherà stampare roba per tutti.
Meno male che avevo 4 giorni di ferie.
Sappilo. Vabbè, ma sono le robe da pandemia, da lockdown, come io che mi sono messo a scacciavitare, a smontare e rimontare tutte le mie vecchie chitarre, a pulirle eccetera. Ci sta facendo riscoprire delle cose il lockdown, non da ridere. Vabbè, bene, ci terrai aggiornati sulle tue peripezie.
Vabbè, ve la presento, te la faccio cantare un po' durante...
certo, fa tanto rumore?
No, allora dipende, ci sono delle mod per far renderla, ecco, più silenziosa. Diciamo che io nel mio appartamento...
Il contrario
di
del motorino, che c'erano le mod per farlo diventare, esatto, più rumoroso.
Invece questo c'è un mod per farla silenziosa. Okay.
Esatto.
Fantastico.
Però diciamo che dietro due porte non la sento.
Scusa, non penso per i fatti tuoi, forse l'hai già detto, ma quanto costa?
Allora, questa che ho preso io l'ho pagata 2,50 con 2 kg di PLA. Ma in realtà anche la Ender 3, che è il modello prima della mia, che stampa comunque in maniera discreta, ha anche sotto i 200, quindi diciamo la barriera d'ingresso è veramente più la pazienza, oramai più il costo in termini di pazienza,
certo.
la pazienza la fa funzionare,
tra imparare a fare CAD 3D e poi calibrare, mettere a posto questa stampante, quanto spazio occupa?
Così
centimetri, vabbè, 30 centimetri di larghezza per
un po' di più perché 40. Lo spazio di stampa è 25, quindi fai una 50x50 per 60-70,
eppure alta. Poi
sì, questa stampa fino a 35
perché quella scende
sai perché? Perché stampa in 3D sennò sarebbe
mentre invece le stampante che voi avete a casa per i fogli invece è in due dimensioni, è schiacciata,
sì, ma infatti
quella di Flatlandia
che io la tengo sotto infilata sotto
nei libri, io la metto libro, io ne ho un sacco nei libri,
allora
che
io la tengo collassata, la mia occupa una dimensione
addirittura,
sì,
puntiforme,
sì poi innesco un disturbo nel relativistico e mi si
solo il lunedì di Pasquetta ci posso dire queste baggianate.
Ci sta. Continuando a registrare, Max, nonostante le tue peripezie connettive.
Sì, perché non ho mai smesso.
Non capivo se avevi riavviato, se era andato tutto in botta, eccetera. No. Qui, ragazzi, è tutto vero. In podcasting noi non facciamo editing, ma è la cosa vera. È come una pièce a teatro. Quando il primo attore a teatro si dimentica la roba e va lì dal suggeritore e fa: ecco, qui è la stessa cosa.
Forse dovrei tagliare qualche esclamazione, qualche interiezione che mi è sfuggita.
No. Io non solo la taglio, ma poi la cucio e la mando al vescovo, la tua interiezione.
Ah, figurati, mandala direttamente a Paolo Francesco, così evitiamo i passaggi.
Allora, raccontatemi un po' sta storia di Jeff Bezos che la fa fuori dal vaso. Cos'è sta storia?
parto io.
Ma guarda, ma innanzitutto bisogna dire, ma è normale, cioè il punto di partenza è normale.
Cosa?
Tutti quelli che fanno servizio per conto di importanti multinazionali nella distribuzione di qualsiasi oggetto sanno che non si può fare sosta per fare, diciamo, per alleggerire i propri impianti idraulici, bisogna munirsi di opportuni contenitori plastici per
smaltire
durante. Io poi mi domando
la notizia, ragazzi, perché partiamo dalla notizia cruda sempre, perché sennò sì, confondiamo sempre le acque. Allora, la notizia è che pare che molti autisti di Amazon si siano lamentati perché hanno i tempi così stretti tra una consegna e l'altra, per non perdere soldi, per non perdere bonus, per non perdere il lavoro, sono costretti a portarsi la bottiglietta dell'acqua da bere e quella vuota dove fare pipì mentre viaggiano, mentre guidano, cosa che costituisce anche un discreto pericolo, oltre sicuramente un'infrazione del codice della strada, anche un discreto pericolo per chi gli sta attorno.
Sì, ma tra l'altro mi ero agganciato, ero partito con questa cosa un po' paradossale, perché una delle linee di difesa, non so se ufficiali o ufficiose, da parte del management, appunto, poi di Amazon, è stato proprio che, ma si sa che è una cosa normale, che la fanno tutti, quelli di Uber, quelli di non so dove, insomma, no? E quindi c'era stata un po' questa...
Allora, secondo me...
Anche perché poi la cosa che veramente è incresciosa è il fatto che, a quanto pare, questo comportamento nasce dall'impiego di tecnologie, tra virgolette, robotiche, cioè tecnologie fondate su sistemi automatizzati per monitorare i tempi di consegna, eccetera, eccetera, che arrivano fino al licenziamento quando perdi determinati tempi quando non riesci a rispettare determinati tempi relativi, sì, agli incarichi che ti sono stati affidati, no?
Ma infatti, secondo me, bisogna separare un po' le due cose, perché io posso anche capire che sia endemico del lavoro. Nel senso che anche UPS è probabile che abbiano di questo tipo di problemi. Anche perché, ok, tu puoi fare delle soste, però non è detto che sei in una zona col bar dove lasci il furgone. Però è comunque un problema. E la scusa che ha dato, anzi, le scuse che Amazon ha fatto, innanzitutto le ha fatte al senatore che aveva... perché tutta questa storia è partita da, credo, un senatore repubblicano che aveva alzato la manina e aveva detto: guardate che c'è questa situazione qua. Amazon originariamente aveva detto no.
Quando mai?
Poi ha rilasciato un'altra dichiarazione dicendo: ah no, aspettate, però noi intendevamo soltanto nei fulfillment center, che sarebbero i mega centri di smistamento. Effettivamente, quando si parla di consegna finale, questo problema c'è e vale per tutti i corrieri, che potrebbe anche essere, ma non sappiamo, lo cerchiamo di risolvere, ma non sappiamo come farlo. Ecco. Non chiedendo scusa o comunque senza nessuna parola di empatia per questi poveri corrieri che sono comunque costretti a farla in una... adesso di chi è la colpa? È la colpa comunque questi, dato di fatto, è che la fanno in una bottiglietta.
Ma perché non sanno come risolvere il problema? Bisogna allentare i tempi.
Sì, non è che sia poi così difficile.
Non è
certo,
che mica tanto complicato.
Certo. Ma dipende dalla zona. Però considera anche il contesto degli Stati Uniti. Metti che sei nelle famose aree suburbane, dove sono solo case. Le aree residenziali americane sono letteralmente complessi di solo case.
Allora
non è che ti fermi al bar o dovresti...
No,
dovresti,
però Michele, cioè la pipì non la fai ogni 5 minuti, la pipì una vescica normale la fa ogni 3-4 ore, per cui è difficile pensare che tu fai consegne che per 3-4 ore non passi in una zona dove non c'è un bar, un bagno pubblico, un gabinetto pubblico. Poi considera un'altra cosa, io non conosco la situazione negli Stati Uniti, ma a parte l'Italia che è un paese strano, nella maggior parte dei paesi civili, specialmente nelle zone dove non ci sono bar, ci sono gabinetti,
ci sono
pubblici, oggi anche certo, particolarmente belli, tecnologici, autopulenti e robe del genere. Si può anche discutere e migliorare questa cosa, questa copertura, se c'è questo problema, visto che andiamo verso un mondo di consegne a domicilio, meno acquisti nei negozi e cose del genere, ci può anche stare che i paesi dicano va bene, dobbiamo aumentare, magari cosa facciamo? Tassiamo un po' di più Amazon e con quei soldi lì, che siano Amazon, Apple eccetera, e con quei soldi lì costruiamo qualche cesso pubblico. E lo capisco,
ho un'idea per una startup.
Meno Amazon, più cessi.
Facciamo una startup in cui facciamo una specie di crowdsourcing, sì. In cui la gente che accetta di, se uno bussa, fa buongiorno, sono il corriere di Amazon, avrei bisogno del gabinetto, gli fanno uno sconto in più.
Oppure aspettate nell'eco. Mettono quello che sta consegnando bussa, che dice scusi potrei farla nell'eco e...
ecco, e c'è uno smaltimento
smaltimento, poi se la vede Amazon interno.
Ok, ho già anche il nome, crowd pissing.
Crowd pissing, non mi vedi, infatti
sa un po' di pratica porno, roba del genere,
sai ai concerti io quanto crowd pissing che ho fatto, scusa.
Non voglio
oppure
saperlo
oppure tieni Michele. Presente Alexa che ti dà l'avviso, no, che compare, sì. Il messaggio ti arriva, sì, l'avviso, sì. E quindi potremmo fare che Lex ti dà un avviso, arriva un corriere Amazon che va un po' di fretta e tu
te ne dico una di più, Michele, per dove non ci sono i bagni pubblici e cose del genere. Nelle barche, quando facevamo regate un po' lunghe, in barche un po' piccole dove non c'è magari semi cabinati ma dove non c'è un bagno eccetera, era uso comprare dei WC chimici, che erano degli scatelotti più o meno delle dimensioni della tua stampante 3D, dove tu facevi le tue cose e c'era un compartimento stagno dove finivano le tue deiezioni e venivano in qualche modo tra virgolette neutralizzate con dei procedimenti chimici, e poi quando arrivavi in banchina le andavi a svuotare, cose del genere. Credo che con le dimensioni dei furgoni che abbiamo, sì, sia fattibilissimo anche attrezzare in una maniera del genere. È sempre un po' da schiavi, però piuttosto che doverla fare nella bottiglia mentre guidi, insomma, direi che...
Ah, caspita. Oppure direttamente nel sedile del conducente.
Ah, faceva il catetere, facciamo l'auto col catetere.
Siamo a posto.
Siamo a posto.
Poi un tubo per l'acqua.
Come siamo ridotti.
Tu e qua, tubo di là. E siamo a posto, e siamo sempre più vicini.
Basta che non ricircola tutto quanto, perché sennò è un casino.
Siamo sempre più vicini a
Marco. Ma una cosa,
stiamo scadendo comunque.
Siamo scadendo.
Data di Pasqua.
Basta che non ricicli, ma lo sai che tante grandi città oramai sono al riciclo. L'acquedotto di New York e la fogna di New York, almeno delle acque grigie, sono a ciclo, sono a recupero.
Max, non bere durante questo discorso perché non puoi mai sapere.
Come siete schizzinosi, non vi fidate della tecnologia.
Non bere perché sennò poi dopo non ci arrivo alla fine della trasmissione.
Ah, cioè tu fai Digitalia senza il catetere?
No, infatti.
Vedi, poi dicono che Jeff Bezos è spietato, io sono umano, gli lascio fare la pipì prima dopo la trasmissione. Ci manca. Due minuti, dai, lasciatemi ringraziare il nostro sponsor. Per questa puntata torna Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Sì, cari, perché Squarespace è un sistema integrato dove trovate ogni soluzione ideale per qualsiasi necessità di creare un sito internet. Squarespace è facile da usare, questa è la cosa fondamentale, è facilissimo. Non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono esattamente dove le vedranno i vostri visitatori, trascinando sulle vostre pagine gli elementi che avete nella palette, che siano immagini, singole, portfolio, video, mappe, script, perché no, se li sapete creare, ma non è necessario, perché tutte le funzionalità si trovano in moduli già precompilati. Tutto con un click del mouse, col drag and drop, e poi è fully managed. Squarespace è fully managed, che significa che non dovete fare manutenzione, tenere al riparo dagli hacker, andare a cercare aggiornamenti, verificare la compatibilità con questo o quel plugin. Non ci sono i plugin, ma comunque le compatibilità con i nuovi sistemi, con gli aggiornamenti, eccetera, se ne occupa. Di tutto questo se ne occupa lo staff di Squarespace per voi. Voi dovete solo prendere i vostri contenuti e aggiornarli, metterli lì dentro, drag and drop per le foto, copia e incolla per i testi, esattamente come fate per una pagina di Word o per un'email. Stessa cosa, ci sono nella famosa palette, ci sono strumenti per negozi online completi, carrello, checkout, magazzino, email agli utenti, carta di credito, tutto quanto, tant'è che è utilizzato, Squarespace è utilizzato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. E poi Squarespace vi fornisce dei design, dei template unici e originali, bellissimi, creati da designer professionisti a livello proprio top al mondo, ma con delle possibilità di customizzazione, di personalizzazione tali per cui il vostro sito sarà world class come qualità, ma diverso da qualsiasi altro sito costruito con Squarespace. Se poi avete problemi, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace, non un call center in giro per il mondo, ma dalla porta a fianco dell'ingegnere che sviluppa la roba. Qualsiasi problema, che sia una roba banale o una cosa difficilissima, loro sono lì per rispondervi, sia che siate utenti paganti, sia che siate in trial gratuita, perché sì, c'è la trial gratuita, andate su squarespace.com/digitalia e attivate la vostra trial senza mettere neanche la carta di credito, così quando scade non avete nessuna sorpresa, non dovete ricordarvi niente, non viene addebitato niente. Ma se invece decidete che fa per voi, e allora andate a mettere la carta di credito, mettete anche il codice coupon Digitalia. È il codice coupon riservato ai digitaliani che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. E allora, con cosa andiamo avanti? Andiamo avanti, siamo visto che eravamo nell'automotive con le macchine. Ah no, eravamo in ambito Amazon, abbiamo il botta e risposta. Biden Amazon. Ci chiedevamo se la nuova amministrazione sarebbe stata critica e antagonista, esattamente come la precedente, nei confronti di Big Tech. E beh, iniziamo a vedere qualche scintilla.
A quanto pare.
Cosa è successo?
È successo che Biden ha sostanzialmente, diciamo, fatto un intervento pubblico nel quale ha nominato esplicitamente Amazon in relazione al fatto che ci sono queste compagnie che sono delle compagnie quotate ad altissimo livello, che sono insomma tra le grandi multinazionali americane più ricche del mondo, le quali sfruttando quelli che diciamo conosciamo bene, quei meccanismi,
no, insomma elusione fiscale, ma è inutile che facciamo la rave alla fave,
sì, sfruttando fiscale. Meccanismi legali di elusione fiscale, di fatto finiscono con non pagare o pagare pochissime tasse rispetto a quello che è il loro profitto. In particolare negli Stati Uniti, dall'articolo si capisce, c'è questo problema delle tasse federali, no? Che ci sono, quindi chiaramente questo bisticcio tra questa differenza di legislazione, e in più ci sono state approvate alcune agevolazioni fiscali, in particolare per la ricerca e sviluppo, cosa che in sé onestamente mi sentirei di dire non è male, no? Il fatto che ci sia la possibilità di scaricare e di abbattere un po' i costi fiscali per la ricerca e sviluppo, però queste grandi multinazionali con i profitti da trilioni di dollari ne approfittano. E Biden,
dipende cosa ci metti dentro nella ricerca e sviluppo.
Vabbè, certo, si può, figuriamoci. È ovvio che ognuno cerca di sfruttare i trucchi legali che può, però evidentemente nel passato queste cose venivano tollerate molto di più. E c'è stato questo intervento di Biden molto forte in cui pare che abbia nominato esplicitamente, certo, solo, appunto, pare che ce ne siano 91 sulle 500 Fortune della lista, quella lì famosa delle 500 aziende più ricche del mondo, ce ne sono ben 91 che pagano pochissime tasse o non ne pagano proprio, e quindi questa cosa è stata vista un po' come un assalto frontale, e tanto è vero che c'è stato un battibecco tra il presidente e il rappresentante
Amazon
legale,
ha detto tutto così. Legale
Amazon, facciamo, beh, rispettiamo la legge.
Il discorso dell'elusione fiscale è proprio quello, no? Che sulla tecnicamente legalissima, moralmente sì, sì, un po' meno, e sì, si infila in mezzo a questi loophole dati dal raffronto tra le legislazioni dei vari paesi, no? E della però competizione tra paesi.
È interessante, vabbè, ovviamente non se ne esce finché appunto non ci sarà anche a livello europeo una tassazione minima mondiale, ecco, ovviamente non se ne esce, però è interessante come...
Però non necessariamente, nel senso che se i paesi si mettono d'accordo e le tasse si basano e ci sono dei meccanismi di calcolo in base al venduto, al prodotto venduto, al prodotto importato, al giro d'affari che si ha in quel paese. D'altra parte lo fanno con noi poveri cristi, no? Arrivano quello, da te quelli con la fiamma gialla sul berretto e ti dicono: guardi, lei ha ordinato l'anno scorso 200 kg di chicchi di caffè,
no.
Ha comprato 300 piattini per le merendine, ha comprato 400.000 Mars eccetera, abbiamo fatto il conto, lei l'anno scorso col suo bar ha guadagnato 1 milione, lei ha dichiarato 600.000, adesso quei 400.000 glielo tassiamo. Perché questo viene fatto per i singoli e non viene fatto per le grosse aziende?
Perché è più complicato, okay, con le shell, okay, company, certo, e con le
è più complicato e cioè, certamente lo sappiamo, è più complicato, ma non è infattibile, ci vuole la volontà politica di mettersi contro una cosa che una volta non c'era, oggi inizia a esserci sempre,
adesso,
di più,
vediamo
sempre più spesso,
po'...
per cui qualche cosa si muoverà, almeno in apparenza, sì, vedremo.
No, però il punto è che comunque, allora, è interessante come Biden abbia fatto questo commento durante quello che è stato considerato un po' il comizio della ricostruzione della classe media americana, mm-hmm, perché si sta uscendo, comunque coi vaccini si sta uscendo da un periodo molto, molto difficile, e quindi Biden ha fatto uno statement politico in cui diceva: abbiamo fatto questo, questo e questo, adesso succederà che la classe media si potrà riprendere, vedremo se sarà davvero così, e ha fatto appunto ha nominato Amazon in questa situazione. Andando indietro,
forse c'è anche un problema di recupero crediti, tra virgolette, no? Cioè questo grandissimo investimento che vuole fare Biden, i soldi dove li piglia?
No, vabbè, il debito nazionale americano oramai siamo credo ampiamente sopra il 100% del GDP. Comunque, vabbè, ma quello poi è un discorso ancora più complesso. Obama fece un discorso molto molto simile una decina d'anni fa, al termine della crisi, quella del 2007-2008, però citò Amazon come esempio positivo, dicendo che era una compagnia che stava portando dentro nell'economia americana una crescita, good paying jobs, disse, e assolutamente, appunto, mostrandole in maniera assolutamente assolutamente positiva. Vediamo appunto se questo discorso,
beh,
di
perché
Biden,
10 anni fa era questa la percezione, no? L'America puntava molto su questa,
sì, vabbè, quello è stato uno dei peccati originali dell'amministrazione Obama, assolutamente sì, non vedere dove si sarebbe arrivati.
Tante volte non è proprio semplice, perché quando ti trovi tra capo e collo le varie crisi, no? Prima dei mutui subprime, Freddie Mac come si chiamavano, e poi la pandemia eccetera, vedremo. Adesso hanno tutti detto che stamperanno, poi vedremo tutti questi soldi stampati.
Perciò Michele si è comprato la stampante 3D.
Così partecipa anche lui a questo stampaggio.
Stamperanno, crowd printing.
Michele, ma non serve la stampante 3D per le banconote, tu cosa stampi? Le monete?
Ma va, certo, bene. Ma lui ha frainteso
quelle da 3 euro, però
i dobloni da 3 euro, esattamente,
pensato proprio quello, posso stampare un po' questi dobloni d'oro, certo.
Ah, perché non è così?
Allora, Fiat ha presentato l'automobile Hey, motore di ricerca monopolista mondiale, eccetera, eccetera. Non possiamo dire la parola, se no vi facciamo partire la signorina nella scatoletta di latta. Com'è sta 500 Google senza Hey?
Ma in realtà è una 500 abbastanza normale, come dire, brandizzata Google, quindi per quanto sarà un prodotto che comunque pare che effettivamente giungerà sul mercato e giungerà anche in Italia, è una 500 brandizzata con i pallini dei colori blu, gialli, rossi e verdi di Google, lo schermino un po' più grande, puoi chiedere all'assistente com'è il livello della benzina anche quando sei da casa. qualche adesivo qua e là, un sacchetto con dentro un, Google, un Nest Home, che adesso credo che si chiamino
vabbè,
così.
Puoi pure spegnerlo in corsa, gli dici ehi Google, scusa, ehi monopolista mondiale, ah, spegni
spegniti.
Il motore, e lui lo spegne, e lui lo spegne.
Quindi è una macchina a guida vocale, stai dicendo?
Penso di sì.
Ma no, non è così Max, dai, non è così.
No,
però,
no, no, scusa.
20, sui 20.000 euro siamo a partire dal
dai 20.000 sì, euro. Quelle...
Bella, beh, carina, una roba giovane, dai, vabbè. Non è certamente, vabbè, non è certamente la Google Car che tutti ci aspettiamo, la Waymo, come si chiama, però è un...
Ma questa ci sta nel Google Graveyard, secondo me.
Inizia a essere un Google Parking, un Google Graveyard.
Magari la parcheggiano fuori, la lasciano fuori.
Come si chiamano in inglese quei posti che ci sono sempre nei film, gli sfascia carrozze dove ci sono tutte le macchine,
ah,
eccetera.
Sì, sì.
Non
è tipo
junkyard,
esatto. Quindi, quindi il Google Graveyard e il Google
Junkyard, esattamente, il nuovo,
ecco,
nuovo,
dove, certo. Dove vai e ti sfondano la 500 al grido di hey,
è così. E invece si lancia, a quanto pare, nei veicoli smart elettrici anche Xiaomi. Anzi, qualche cosa di più, perché veicoli elettrici, Xiaomi fa già dei bellissimi monopattini elettrici, non so quanto smart. Michele, l'hai messa tu la notizia, dici qualche cosa di più di sti veicoli? Sono automobili? Cioè va verso...
Allora, in realtà non si sa, nel senso c'è stato questa dichiarazione del gruppo Xiaomi che ha detto che nei prossimi anni investirà una fraccata di soldi negli smart electric vehicle, che non parla di quante ruote c'hanno, quindi magari in realtà sono
magari
soltanto...
sono dei monopattini,
esatto, magari sono dei grossi monopattini, però credo che con 10 miliardi di dollari non credo che li mettano sui monopattini. E niente, Xiaomi spera di offrire la appunto dei veicoli elettrici di qualità per tutto il mondo nei prossimi anni. No, non mi sembra che abbiano rilasciato, in questi giorni c'era il keynote di Xiaomi, che credo sia stato durato tipo due giorni, non due giorni continuativi, nel senso, però
che alla faccia del keynote
anche la notte.
Vabbè, tanto ci sono le partite del cricket che giocano due giorni,
così era online. Era Kim Jong-il che aveva fatto il come si chiama quello di adesso, si chiama Kim Jong-il o Kim Jong-un?
Kim Jong-un,
va bene, come era figlio di
quello lì.
Ha tenuto a comizio gli stati generali del partito comunista coreano per 9 ore di fila, ha parlato per 9 ore di fila, l'ultima cosa, una roba del genere,
dimostrando che lui sì che può fare,
e chi si addormentava non ha più visto moglie e figli.
Se parlare per 9 ore di fila devi essere bravo, ma bravo forte,
vabbè, dai.
O un bravo forte dittatore, ma potevi farla nelle bottigliette, secondo te?
Questa è una bella domanda, è molto interessante, però non sappiamo niente, non abbiamo
comunque
risposta.
Tornando alla notizia, in realtà non ci sono grossi dettagli, se non che Xiaomi metterà in piedi una vera e propria azienda separata, controllata ovviamente, e quindi vedremo.
Vabbè, tutti si buttano nelle auto elettriche, ci sta.
Sì,
qualcuno
dai,
ci riuscirà, qualcuno lascia a metà, e che cosa ci dobbiamo fare? Va bene, perché oramai è tutto così, è tutto un fare, copiare, scopiazzare. Spotify, che non sapeva che cosa fare questa settimana, per esempio... Quando esce Clubhouse, noi ci chiediamo, ma dobbiamo provare a fare, a portare la nostra audience su Clubhouse, cose del genere. Invece nelle grosse aziende dicono, ma che ne dite, facciamo anche noi Clubhouse,
facciamo anche noi la stessa cosa,
okay. Per cui abbiamo già,
ragazzi,
Twitter ha fatto gli spazi,
copiare è sempre la cosa migliore,
ma certo. Telegram ha messo le chat audio nei suoi gruppi, e qui abbiamo Spotify, sembrano le stories, la stessa roba. E Spotify che lancerà, come si chiama, avete letto la notizia?
Locker room.
Ok, la stanza degli armadietti. Lo spogliatoio,
esatto.
Vabbè, Clubhouse.
Ah no, non è vero, scusa, Locker Room era un'azienda che è stata acquisita da Spotify, mm-hmm. E sulla cui tecnologia costruirà poi il questa nuova app, che non si sa neanche in realtà se sarà un'app separata, tipo Anchor, che è quella per i podcast, tra virgolette, oppure che pure era stata acquisita più di un annetto fa adesso, e oppure se la integrerà all'interno della app principale. Però sì, ci si stanno buttando davvero tutti. Però state sicuri, abbiamo provato Clubhouse, abbiamo provato Spaces, non abbiamo ancora provato Telegram, ma quello di Spotify non lo proviamo per digitale.
No, quello di Spotify assolutamente no. Non possiamo per contratto con noi stessi. Cosa fai questa settimana? Cosa facciamo?
Ah, boh. Allora, per chi non c'era, abbiamo provato Spaces questa settimana. Mm. Quindi quello di Twitter, perché il mio account è stato abilitato gentilmente alla creazione di uno
risultato
Spaces.
Su qualche decina di migliaia di ascoltatori del podcast, dentro gli Spaces eravamo una dozzina. Non mi sembra un risultato particolarmente florido, particolarmente...
Non brillante. E allora, Franco, facciamo come la settimana scorsa, chiediamo ai nostri ascoltatori.
Però mettiamo una soglia minima.
Tutti impietosisci e dici: ma dai, ce l'hanno chiesto Giovanni, Michele.
Mettiamo una soglia minima di richieste, dai.
No.
Almeno 500.
Lo facciamo.
1000. Vediamo, ci facciamo prendere.
Un po' sta roba. Lo sapete che ieri, sì, chi ha chiuso ieri, a proposito di Google Junkyard e roba del genere?
Ha chiuso come azienda?
Chi ha
chiuso
Periscope? Vi ricordate?
No.
Sì, ha chiuso ieri, il 31 marzo. 31 marzo chiuso Baracca e Burattini, peccato. Hanno mandato l'ultimo tweet, hanno detto ciao, è stato bello.
Vabbè, oramai è migrato tutto, tutta la tecnologia credo sia migrata nella app principale di Twitter.
Sì, non so, io l'app principale di Twitter non la uso, puoi fare short videos... dentro l'app di Twitter con le caratteristiche di Periscope. Periscope era nato come scopiazzatura e cosa di Vine.
È tutto uno scopiazzare.
Vine.
Yeah. Sì. Era quello con l'app verde. Meteora che si è vista.
esattamente.
Vabbè ragazzi, ma questo è il mondo.
È la storia. Certo. Va bene.
Vine Service.
Ne escono 100 e una sopravvive.
Aspetta, Twitter ha acquisito Vine nel 2012.
Mm-hmm.
Periscope, no, però aspetta, Periscope era per le live, secondo me era tipo per le live video, non era per i video brevi.
È possibile, o magari aveva tutte e due.
Periscope non era quello che ti collegavi e dicevi sono in diretta per 5 minuti, una cosa di questo genere.
Una roba del genere era.
Possibile.
Beh, in realtà le dirette video per un certo periodo si potevano fare su Twitter, poi non so se... Non ne vedo molto spesso, ancora meno degli Spaces.
Dice che, esatto, qualche cosa mi dice che qui finirà tutto in bellezza, va bene. Michele, raccontami un po' della telemetria di Google, di Android e di iOS, questo articolo che... Io ho letto solo il titolo, non ho avuto...
Bravo!
Non ho voluto infierire.
Vabbè, ma dai, mica bisogna...
C'è 20 volte di più.
20 volte, allora ricerca di, sto aprendo l'articolo così vi dico anche chi ha fatto, il professor Douglas J. Leith del Trinity College di Dublino, ha analizzato il traffico, purtroppo mi viene da dire solo di un Pixel e di un iPhone, almeno questo è quello che è emerso, e non ad esempio di un altro device Android, per vedere un po' le differenze, e insomma ha notato che sin dall'accensione, per farla molto breve, come dicevi giustamente tu, ai server di Google arrivano circa 20 volte i dati che arrivano ai server di Apple.
Ci sono le metodiche, c'è il link all'articolo, alla pubblicazione con le metodiche che ha seguito, perché che si riesca a intercettare quel traffico e a metterlo in chiaro mi sembra molto strano.
No, ma lui non ha visto cosa c'è dentro. Lui ha visto, almeno io da quello che ho interpretato, esatto.
Cioè la quantità in termini di bytes, non in termini di data points o di
esatto.
Okay.
e ha cercato però di collegarlo comunque a determinate azioni che lui faceva sul device. Okay. Quindi ad esempio faceva partire un'applicazione Google Photo e vedeva la prima volta in cui uscivano quanti bit uscivano e andavano verso i server di Google. Faceva la stessa cosa probabilmente con la, come si chiama, le foto degli iPhone, e vedeva cosa usciva. La risposta di Google è stata splendida, perché è stata: vabbè, ma l'unica cosa che ha dimostrato questo professore è che il nostro sistema di telemetria funziona. che da una parte posso ancora capire, che telemetria, ci dobbiamo fidare che tutta questa telemetria non venga connessa dal possessore poi di un pixel, per quanto dietro appaia e tutto quello che volete, che non venga collegata poi all'account e quantomeno non utilizzata per scopi di advertisement. Però anche uno dei principi del GDPR è la minimizzazione del dato. Se Apple riesce a fare il telefono, vabbè, non è il telefono teoricamente più venduto, però diciamo è l'azienda che fa più soldi con un telefono, con un ventesimo dei tuoi dati, vuol dire che forse tu non ti servono 20 volte quei dati per fare un telefono buono. Quindi, come dire, Google non minimizza di certo non punta di certo alla minimizzazione dei dati di telemetria, che comunque possono essere... come dire, sono comunque dei metadata, e abbiamo visto in passato con i metadata cosa poteva essere.
È tutto grasso che cola per chi fa, fa dei dati. Il modello di business è grasso che cola, poi quei dati saranno utilizzabili immediatamente oggi o domani o dopodomani, quando la rete neurale di turno avrà interesse a tirar fuori da quei dati un qualche significato eccetera, ma comunque queste aziende l'hanno capito, cioè hanno un, credo che attribuiscano un valore a megabyte ai dati dell'utente, al di là del contenuto poi di quei megabyte, che siano posizione, che siano temperatura, che siano il rilevamento delle scorregge attraverso il microfono. Penso che un utilizzo prima o poi lo trovano.
Sì, il problema è che il dato, una volta utilizzato per lo scopo per cui è stato estratto, andrebbe immediatamente cancellato. Quindi è questa correlazione imposta.
Ah, ma come sei puntiglioso.
Sì, beh, ho capito, non era per far ridere il doc, dico, cioè, bisognerebbe andare in quella direzione.
Ma solo perché lo dice la legge, ma dobbiamo fare cioè, davvero questo.
Ecco, cioè, dai, mi sembra sì, anche, sì, certamente. Però comunque si muovono le coscienze, le cose, anche i giudici, no? Questo giudice che in questa sentenza ha paragonato le chat criptate ai pensieri privati, cioè dice, dal punto di vista della giurisprudenza, qui non era un caso di privacy o roba del genere, ma addirittura di terrorismo.
Caspita.
Diceva, bisogna quello che viene trasmesso tra pochi, tra due, tre persone in una chat criptata, ha lo stesso significato di una cosa che hai pensato. E beh, questo ha delle valenze abbastanza importanti, è già un precedente. Poi qui può essere addirittura, dicono i commentatori, un precedente pericoloso, perché di fatto a questi qui che progettavano un rapimento di un personaggio politico, a cui il pubblico ministero voleva tra i capi di imputazione affibbiare anche quello appunto di terrorismo, ha detto no, il tentativo di sequestro, tutto quello che volete, l'estorsione, il maltrattamento, tutto quello che volete, ma non possiamo parlare di terrorismo, perché il terrorismo impone che il tuo gesto in qualche modo venga comunicato urbi et orbi e appunto terrorizzi più persone possibili. Questo non è avvenuto, perché le uniche comunicazioni che la polizia ha beccato e che prima di arrestarli sono state comunicazioni criptate private tra di loro, non so se su Telegram o cosa, per cui dice qui terrorismo non ce n'è stato. È una cosa un po' particolare.
Sì, è un po' quello che è un po' particolare, questo assimilare il fatto della chat privata, che comunque per definizione coinvolge più persone, con pensieri privati, che per definizione dovrebbe coinvolgere una sola persona. No, è questo che stride un po', no? Che sembra un po' strano. Però d'altro canto, appunto, è chiaro che la riflessione che mi veniva è che sta crescendo, appunto, come dicevamo, la coscienza della complessità di questi problemi, e la giurisprudenza in fondo va avanti così, no? Con giudici che si cimentano con casi reali, che danno un'interpretazione, e che questa interpretazione aiuta a costruire un percorso che va in una direzione di regolamentazione.
Sempre in ambito privacy, invece, è molto più preoccupante, ve l'ho messo oggi pomeriggio questo articolo, questi ricercatori, questi scienziati che sono riusciti a catturare il DNA attraverso l'aria. Con questa pompa, la chiamano pompa peristaltica, che è una cosa che mi fa un po' impressione. La peristalsi, per chi non lo sa, sapesse, sono i movimenti che fa l'intestino per portare il materiale verso il suo destino.
Le cose delle scorregge prima.
Esattamente, per cui attraverso questa pompa peristaltica e questo sistema di filtri e poi le amplificazioni con la PCR e quello che vogliamo, sono riusciti a catturare il DNA di alcuni topi che avevano, e nella cattura è stato invece rilevato anche del DNA umano, per cui vuol dire che la cosa è molto sensibile e, dicono nell'articolo, avrà tutta una serie di ripercussioni, tra cui in criminologia, perché potremmo riuscire a capire addirittura se una persona è stata su un luogo del delitto, roba del genere,
in una stanza,
però,
certo, o durante le proteste fai passare un bel drone ad annusare il DNA.
Ma non solo quello, cioè la tecnologia va avanti. Se proiettiamo un po' il nostro cervello in avanti e vediamo e applichiamo quello che conosciamo, che è successo sempre con la tecnologia, è che le cose complicate piano piano diventano meno complicate, diventano facili, diventano banali. Immaginati nel nostro mondo già problematico per quanto riguarda la privacy, quando
arriva
sarà possibile
la moglie con
ma lascia stare la moglie, ma tu immaginati, no, che in un negozio, no, che entri in un negozio e semplicemente aspirando l'aria riescano a vedere quante volte torni in quel negozio. Poi ovviamente, se il fornitore di dati, che sarà oramai il colosso di turno, perché spazio per noi ce n'è poche, per cui sarà il solito Facebook, Google eccetera, che ha la banca dati, incrocia col DNA che viene aspirato nell'altro supermercato, è una roba pazzesca. A un certo punto saremo tutti dei puntini dei computer che sanno in tempo reale esattamente dove siamo, cosa facciamo. È pazzesco.
Pensavo ad applicazioni molto più divertenti, perché esatto. È ovvio che una volta che siamo arrivati a questo punto, dopo aver aspirato il DNA, si può immediatamente sintetizzare un feromone che ti attira e a tornare in quel negozio. Scusa, le api che non ci hanno insegnato niente.
Non le API, quindi, proprio le
api. Le api. Quelle lì. Le api. Va bene, dai, 2 minuti. Ringraziamo i nostri produttori esecutivi. Questa volta il PDF ve l'ho mandato. Accattatevillo.
Odengo.
Produttori esecutivi, i nostri emeriti digitaliani, il nostro modello di business, no, di sussistenza. Digitalia da sempre viene distribuita gratis. Come ci equipariamo a una trial gratuita del software? Vi chiediamo di ascoltare gratis per assaggiarlo, vi chiediamo per piacere, nel momento in cui Digitalia entra a far parte della vostra routine più o meno settimanale, vi chiediamo di contribuire al suo sostentamento. Questa cosa va avanti, funziona, noi lavoriamo davvero tutte le settimane dell'anno, tranne 2 o 3 settimane ad agosto, per voi. In cambio, da 12 anni i nostri ascoltatori in qualche modo restituiscono qualcosa, pagano questo lavoro volontariamente, perché non dovreste farlo anche voi? Avete a cuore Digitalia, se esiste dopo 12 anni è perché qualcuno l'ha fatto prima di voi. Dai, continuiamo a farla esistere per altri 12 anni. È facile, PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin, tutte le informazioni su digitalia.fm. In cambio vi ringraziamo, come fa Max tra poco in trasmissione, nel nostro episodio, e soprattutto continuiamo a lavorare per voi. Prego, Max.
Eccomi qua, ho inforcato gli occhiali così cercherò di non sbagliare i nomi dei nostri produttori della puntata 569, cominciando con la donazione singola da 1 euro di Massimo Mauriello e di Saverio Gramagnola, seguita dalle donazioni singole da 1 euro dei nostri perpetual executive producer Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto. Donazioni singole da 2 euro di Mauro Martelli e Matteo Masconale, che introducono la zona delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Riccardo Peruzzini, Enrico Bertoli, Danni Manzini, Roberto Esposito, Paolo Boschetti, Andrea Gelmini, Michele, Diego Venturin, Michele Olivieri, Mario Cervai, Davide Fogliarini, Antonio Turdo, Cristian Fabiani, Alex Ordiner, Danilo Sia, Simone Pignatti, Federico Bruno, Roberto Barison, Nicola Pedonese, Matteo Arrighi.
Grazie a tutti, grazie di cuore.
Donazione singola da 5 euro di Gianni B e donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Adriano Guarino, Ivan Vanicelli, Mauro Francesco Marco Zambianchi, Roberto Tarzia, Stefano Augusto Innocenti, Matteo Molinari, Simone Zannoni, Cristian Marca, Michele Coiro, Paolo Burda e Antonio Naia.
Mitici, grazie di cuore, grazie davvero.
Zona donazioni di grandi produttori da 10 euro in su, donazione singola di 10 euro di Francesco R, donazioni ricorrenti di 10 euro al mese di Andrea Gioacchini, Tre Trattini e Alessio Pappini.
Grazie, grazie davvero.
E questo è tutto.
Grazie di cuore ai nostri produttori esecutivi. Volete finire anche voi nell'elenco dei produttori esecutivi? Soprattutto volete entrare nell'elenco delle persone nei confronti delle quali siamo riconoscenti? Dateci una mano. Non vi chiediamo una cifra precisa, non vi chiediamo una cadenza, la decidete voi, sia la cifra sia ogni quanto contribuire. Fatelo, perché noi tutte le settimane non facciamo altro che lavorare per la vostra informazione e per il vostro intrattenimento. Ed ebbene sì, abbiamo un produttore esecutivo, non solo un ascoltatore, che si chiama Mirto, che ci ha risposto, visto che la settimana scorsa gli abbiamo lanciato un appello. Ciao a tutto lo staff di Digitalia, ebbene sì, non sono un personaggio di fantasia, esisto davvero e con questo nome mia madre conferma fermamente. Colgo l'occasione per ringraziarvi dell'informazione che ci portate ogni settimana, mai scontata, e per raccogliere e analizzare la quale, cosa che ormai fate in pochi, ci sono dietro sicuramente molto lavoro e impegno. Siete un esempio da seguire. Grazie di cuore, Mirto, che il vostro riconoscimento, sia nelle parole sia nei vostri contributi, è la benzina che ci permette, che ci sprona ad andare avanti. Cos'è questa storia ID e social media? Un articolo, una roba australiana, l'avete marchiata un pochino tutte voi, tutte e due. Raccontatemi un pochino questa.
Non io che mi hai saltato il server video. Un attimo, sto bestemmiando un
attimo. Ok, allora, semplicemente si tratta del fatto che in Australia, non so se è passata una legge o c'è una proposta che praticamente consiste nel dire che per poter avere un profilo social o qualunque cosa di questo tipo occorre compilare una dettagliatissima descrizione di se stessi, fornendo addirittura risposta ad oltre 100 punti di identificazione. E quindi è cominciata una polemica, una discussione su questo fatto che praticamente viene richiesto sempre di più di far coincidere, diciamo, di dare degli estremi estremamente validi, scusate la ripetizione, anche da un punto di vista legale per l'identificazione della persona, quando si vogliono attivare dei servizi online, nell'idea che questo fatto di far corrispondere, no, l'identità molto fortemente documentata in qualche maniera scoraggi poi l'abuso che si può fare di questi strumenti digitali. E lì è partita un forte dibattito, perché ci sono stati interventi illustri anche di accademici, i quali hanno detto che, nonostante queste cose siano state ampiamente studiate nel tempo, non ci sono evidenze di nessun tipo del fatto che, diciamo, chi vuole abusare abusa lo stesso, e lo dico molto sinteticamente, approfitta e trova delle scappatoie in modo da nascondere la propria identità, fingere, eccetera eccetera. Le persone oneste invece questa cosa non la fanno a prescindere, e quindi quello che invece sicuramente aumenta è il rischio che i famosi fornitori di cui parlavamo prima abbiano sempre più dati su di noi, addirittura al punto tale di arrivare, no, c'era una battuta nell'articolo del tipo: adesso diremo che per eliminare gli abusi dobbiamo dare anche il passaporto a Facebook. Questo è il senso un po' della cosa, che è un dibattito abbastanza forte, no, su questa corrispondenza e su questa identità.
Sì, ti correggo, diciamo, solo perché sono andato a approfondire sui 100 punti di identificazione. I 100 punti di identificazione, sì, non sono 100 dati diversi, ma sono un sistema che hanno proprio messo a punto in Australia, che va a punteggio, e quindi questo punteggio tu lo ottieni. Sono punti in questo senso.
In maniera superficiale.
Hanno questo sistema, okay. Si chiama proprio 100 Point Check, e e per certe cose tu devi arrivare a 100 punti. Ad esempio, per aprire un conto bancario devi arrivare a 100 punti. Una serie di documenti ti danno un numero diverso di punti. Ad esempio, ci sono documenti primari, leggo, che ti danno 70 punti: certificato di nascita, certificato di cittadinanza, un passaporto in corso di validità, un passaporto scaduto ma che non sia stato cancellato e che non e che era valido ancora nei precedenti 2 anni, quindi non scaduto da più di 2 anni, oppure un altro documento di identità che abbia le stesse caratteristiche di un passaporto, ad esempio documenti diplomatici e roba del genere. Poi ci sono documenti secondari, referenze scritte, patente di guida, eccetera, eccetera. 35 punti, i documenti di un mutuo, i documenti delle tasse locali, eccetera, eccetera. Per cui a seconda di che cosa mandi, tu
non erano
riesci
100,
a raggiungere non erano queste 100. Cose, sì. Però è proprio un sistema codificato per riuscire per capire quanto sicura è l'identità di quella persona. E certo, e cadiamo sempre nella solita polemica dell'account più o meno anonimo, dell'account più o meno certificato, eccetera.
Sì, che poi non è mai quel problema, perché veramente basta aprire Facebook o Twitter, il nome e cognome c'è e la gente si comporta allo stesso modo,
uguale,
esattamente come se fosse anonima. non è quello il problema.
Sì. Beh.
No, ma poi
il problema
vero,
è doppio.
Il vero malintenzionato. Appunto,
il problema è doppio. Pare. Il problema è che la gente non si rende conto, forse, del male che fa, dello sbaglio che fa, e di farlo di fatto mettendoci la propria faccia. E è come se un altro sistema a punti che era molto in voga una volta, pur non essendo informatizzato, che si chiamava reputazione, oggi non valesse assolutamente nulla. Ed è un po' così. E
si parla appunto di reputazione su internet, no?
Sì,
è
sì.
Una cosa che viene dibattuta da tanto tempo.
Certamente. E io non so come. Io penso però che piano piano si arriverà a una consapevolezza in quel senso lì. Non so. Sono in una chat di medici, o vedo su Facebook un post in un gruppo di medici, dove c'è uno dei medici che una volta, due volte, tre volte critica aspramente o prende per il culo determinati atteggiamenti dei suoi pazienti. Atteggiamenti che spesso sono provocati da fragilità degli stessi, perché il paziente è comunque una persona che soffre, eccetera. È ovvio che per me quel collega lì, la sua reputazione ne risente. Come se io devo mandare da un collega della stessa specialità a cui appartiene questo qui, e certamente che tra i punti di, tra virgolette, reputazione considero anche questo, considero la considerazione che il collega mostra nei confronti dei pazienti e dei colleghi, non solo quante pubblicazioni ha e quanti pazienti ha più o meno guarito, quanti casi di successo ha. E chissà se un giorno questo sistema verrà abbracciato e considerato anche dalla popolazione generale, dall'uomo comune, come si usava a dire una volta.
Secondo me questo potrà avvenire soltanto nel momento in cui c'è piena coscienza che non esiste vita online e vita offline, ma è esattamente sempre la stessa cosa. Mentre invece adesso secondo me c'è ancora quella separazione, quindi senza mettere, non c'entra il discorso dello schermo, è proprio una questione di separazione dello schermo, è proprio una questione secondo me di pratica, di percezione delle persone, e la vedono come una cosa completamente separata quando non lo è, anche perché le conseguenze poi possono essere assolutamente, come dire, andare da una parte all'altra, ecco.
Eh sì, certamente.
Esiste quindi vita oltre il router?
Anche prima del router, è la vita intelligente, Max, il problema, non è mai la vita, perché la vita c'è sempre da tutte e due le parti.
La vita c'è, ok.
La pandemia ci ha portato a lavorare da casa, a stare a casa, ma questo comporta tutta una serie di conseguenze. Prima di tutto adesso c'è il rigurgito, leggo che le grandi aziende iniziano a richiamare in ufficio, dopo Microsoft ora è Google a riportare il personale in sede, e piano piano c'è il movimento al contrario, si vede che queste, no, cioè, i panegirici, ah, come bello lavorare da casa, le aziende chiuderanno gli uffici, non pagheranno più l'affitto e cose del genere. Ci sarà in parte vero, ma ci sarà il punto di incontro a metà.
Allora, aspetta un attimo, perché vabbè, il titolo poi esagera sempre, però se prendiamo ad esempio il caso di Microsoft, cosa farà? Tornerà, almeno da quello che sembra uscire dall'articolo e non dal titolo, tornerà in realtà alla situazione che era prima, ossia di lavoro comunque estremamente agile, perché in Microsoft già da prima della pandemia tu non eri, non so se avevi dei giorni minimi da fare in ufficio, però potevi tranquillamente lavorare da casa per buona parte del tuo tempo. Google, ecco, quella situazione di Google mi è sembrata un po' strana, poi in questo momento non conosco nessuno che sta lavorando là con cui verificare, però invece Google dice che se non sbaglio ci sarà un minimo di
no, pare che devi,
una cifra molto bassa comunque di giorni da fare a casa, sì. E che devi chiedere l'autorizzazione, quella sì. Mi è sembrata sinceramente un po' strana.
Ma guarda, io diciamo quei due articoli che sono poi un po' l'uno il contraltare dell'altro, no? Perché uno dei due articoli invece argomenta una cosa che pensiamo in molti, credo, cioè che questo fatto della pandemia ha effettivamente dato un boost, un salto un po' a gradino alla percezione da parte di tutti, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, della possibilità di trasformare un po' la dinamica del lavoro stesso e di utilizzare alcuni aspetti convincenti dello smart working, uno fra tutti i risparmi sui trasporti, tanto per dire, piuttosto che quelli sui consumi e sull'energia, e dall'altro lato invece il appunto questo che sembra un parziale ritorno da quelle che erano state certe affermazioni molto forti di questi colossi che sono i soliti, delle solite multinazionali che tracciano un po' la strada in queste direzioni, che durante i mesi caldi, così si può dire, della pandemia avevano di fatto detto vabbè, tutti a casa, nessun problema, facciamo tutto in telematica, e che adesso mano a mano stanno tornando indietro. Sono le due facce della medaglia, perché chiaramente l'esperienza quotidiana è che alcune cose effettivamente oggi si possono immaginare più stabilmente nella dinamica dello smart working, e però hanno aperto una serie di problematiche, insomma, per esempio sui costi appunto che vengono risparmiati, come vengono ridistribuiti, sul perché il lavoratore dovrebbe invece sobbarcarsi lui determinati costi che sono sempre stati associati agli aspetti professionali. Dico uno tra tutti, no? Ci sono delle normative molto forti oggi su come deve essere configurata la postazione di lavoro telematica, scusami, al computer sul luogo di lavoro. Nel mio ufficio in università ci sono delle normative rigidissime, come deve essere illuminata, come deve essere fatta la sedia, come devono stare appoggiati i gomiti, certo, eccetera eccetera, e c'è un responsabile della sicurezza che deve controllare. E invece improvvisamente io posso fare la didattica a distanza da casa mia sullo sgabello e nessuno gliene frega niente. Quindi c'è questo aspetto che secondo me non è banale del lato smart working.
Però attenzione, perché in realtà il lavoro da remoto esisteva anche da prima della pandemia, e ci sono, certo, persone che hanno dei contratti da remoto. Cosa succede quando hai un contratto da remoto? Che è dovere dell'azienda fornirti gli strumenti corretti, e quindi ti danno un budget per acquistare la sedia giusta, per acquistare la scrivania e lo schermo. Quindi, come dire, è tutto estremamente risolvibile andando a,
certo,
guardare quello, no, che veniva,
beh,
fatto.
Quello, però appunto che c'è questo... come sempre, no? Questa accelerazione forte imposta dalle circostanze, che poi deve essere seguita, che viene molto rapidamente seguita da coloro che ne colgono gli aspetti di ottimizzazione del proprio profitto, no? Per dire. Mentre viene seguita molto più lentamente dalle normative a difesa dei lavoratori. Questa è. Perché poi questi grandi invece, ecco, l'altra faccia della medaglia,
ecco,
è un po' strana.
Secondo me è più interessante. Credo.
Dici.
No, scusa, non so se stiamo per dire la stessa cosa, ma in realtà l'altro aspetto...
Ditelo insieme.
L'altro aspetto più interessante che tirava fuori il primo articolo su Axios era quello invece del fattore di prevaricazione, di frattura sociale. Perché... assodato poi che sul luogo, che in casa tu abbia la postazione comoda, tutto quello che vuoi, sì, eccetera, tanti abbiamo apprezzato il lavoro da casa, per tutta una serie di motivi, primo dei quali, specialmente se stai in una metropoli negli Stati Uniti, il risparmio di ore passate dentro un'automobile o nei mezzi pubblici ad aspettare, la comodità di farti lo spuntino nella tua cucina e non alla macchinetta del caffè dell'azienda di turno e robe del genere. Comunque, si preconizza un futuro in cui la possibilità di lavorare da casa sia più diffusa, ma sia un privilegio, e che ci sia una specie di frattura nella società tra chi può permettersi di lavorare da casa, di rispondere al capo dal terrazzo di casa prendendo il sole, di andare a fare la pausa caffè nella sua cucina col prosciutto San Daniele, eccetera, e chi invece deve andare fisicamente al lavoro e magari portarti quel prosciutto San Daniele guidando un camioncino di Amazon pisciando nella bottiglia. Ecco, un no? Eloy e Morlocchi, come nella macchina del tempo di Wells. Certo. Dice, una volta, alla fine dei conti, tranne pochi eletti, il concetto di dover alzarsi alla mattina, farsi la barba, vestirsi, uscire di casa e andare al lavoro era un great equalizer, diceva. Eravamo tutti uguali per quello, dal notaio all'architetto, dall'amministratore dell'azienda fino all'impiegatucolo di Amazon, eccetera, o all'impiegato delle poste, eravamo per quello tutti uguali. Poi certo avevamo uffici diversi, situazioni diverse, eccetera, però eravamo uguali almeno in quello. Invece qui ci saranno dei patrizi che lavoreranno comodi dal divano di casa, dei plebei che saranno costretti a cose. Non dico che condivido, però è un altro punto di vista, un elemento da considerare in quello che nel mondo che verrà post pandemia. E
perché ci sono oggettivamente dei lavori che sono poi diversi da questo punto di vista.
Certamente, poi per carità, che il lavoro andare a sturare i tombini delle fogne sia diverso rispetto a quello di fare l'architetto e progettare i tombini delle fogne, la differenza c'è sempre stata. Però insomma, appunto, è un qualche cosa che viene ancora oltre, no? Che viene ancora sopra, eccetera, e che può essere un fattore di differenziazione. Appunto, citavo non a caso perché nel romanzo di Wells, no, gli Eloy, la classe, i patrizi, vivevano in superficie, prendevano il sole, i Morlocchi lavoravano sottoterra e vivevano sottoterra al buio. E insomma, si può pensare a una cosa del genere. Va bene. Deliveroo.
C'è un Morlocco. C'hai la faccia del Morlocco.
Grazie.
Michele.
Michele, ti ha smorloccato.
Ma non mi sarei mai permesso di morloccare il doc.
Lui sì e io no.
Sta zitto, da lui.
T'ha pure dato del terrone.
Quello è un complimento di Mary.
È perché è il mondo giusto, no? Che se sei terrone puoi dare del terrone altro, nel senso, è giusto, ma se non lo sai non lo puoi dare. E sono queste cose della lingua. È giusto, ci sta. Lasciamo perdere. Torniamo a Deliveroo. È andato in borsa Deliveroo, ha fatto il botto. Ma il botto l'ha fatto nel pavimento. Cosa significa
questo?
Che
dispiacere.
Un crollo epocale.
Perché? IPO di Deliveroo, che secondo il Financial Times si è trattato della peggiore IPO della storia di Londra.
Scusate, addirittura.
Però pure ce ne vuole.
Ha fatto perdere all'azienda circa 2 miliardi di sterline di capitalizzazione di mercato, quindi erano attese 7,6, quindi ne sono state raccimolate poco più di 5. Il titolo d'azienda è andato giù del 31% e ha chiuso alla giornata almeno 26, quindi dai che l'abbiamo portata a casa. Allora, vabbè, le ragioni ne abbiamo parlato spesso, per sicuramente la situazione contrattuale che stiamo vivendo comunque anche in Italia, le attenzioni che stanno ricevendo queste aziende le stanno ricevendo in tutto, non è vero non in tutto il mondo, però quantomeno in buona parte dell'Europa, e ad esempio a Londra è una di queste. Io quello che mi domando sinceramente, poi mi piacerebbe leggere un bilancio un po' più dettagliato, per quanto io non sappia leggere un bilancio, però fa niente, fa bello dirlo. Queste sono Deliveroo ha perso l'anno scorso qualcosa come 200 milioni di dollari. È andata in rosso di 224 milioni di sterline nel 2020, in un anno record in cui le consegne sono esplose. con un business che io continuo a non capire dove sono i costi.
Appunto.
Perché?
Un modello di business copiato direttamente dai faraoni di Giza, che
sì,
costruivano
poi
le piramidi nella stessa maniera. Esatto, c'avevano gli schiavi che costruivano le piramidi di Giza, avevano la salopette di Deliveroo, si narra.
Però quello è facile, perché tanto il faraone non pagava e quindi...
Ma qui è
però,
anche Deliveroo.
Ma a maggior ragione, esatto, Deliveroo non paga poco o comunque paga senza tutele, quindi non ha ulteriori costi.
Ecco.
Comunque ragazzi, Deliveroo non è che guadagna solo dal costo della qui, 2 euro, i 3 euro della consegna, ma prendono il 30% dell'ordine, prendono un euro su 3 da tutto l'ordine, moltiplicate per tutti gli ordini.
Pazzesco.
Che comunque sono stati fatti
l'anno
scorso. Dove sono finiti tutti gli altri soldi? Pubblicità non mi pare che ne facciano,
cioè, che ne fanno esattamente?
Comprano le giacche, non lo so.
Abbiamo trovato le fonti di finanziamento del KGB, eccole.
Sì, effettivamente ha poco senso, però è chiaro che i mercati l'hanno accolto in questa maniera. Il giudizio del mercato non è mai un giudizio di ordine etico, come potremmo avere noi, che abbiamo delle riserve sullo sfruttamento dei poveri ragazzi, dei poveri rider. È un giudizio di merito in termini economici. E quindi,
il mercato ha detto, se oggi, appunto, se la del 2020 sono andati giù di 200 milioni di sterline,
certo,
nel 2021 andranno giù di più, perché ci saranno degli ulteriori costi,
perché ci sarà anche un crollo, un cambiamento degli ordini.
Beh, la gente avrà anche voglia di andare al ristorante, non solo di ordinare la Deliveroo, anzi, secondo me,
anzi, ci
per quanto atterreranno a un livello più alto di prima, perché questo è poco ma sicuro,
certo,
però è ovvio che non credo,
certo,
che terranno lo, certo, stesso ritmo, certo, che stanno tenendo,
certo,
adesso.
Certo, certo.
Il fatto dei costi è veramente inquietante.
Boh, io non me lo spiego.
È vero, ci sta.
I server, boh.
Va bene, abbiamo l'angolo... L'angolo chips. Periodo di crisi nei microchip, pare che sia impossibile o molto difficile fare approvvigionamento di circuiti integrati, di chips, per anche le grosse aziende e per motivi di logistici legati anche questi alla pandemia. Non so se correlarla con questa notizia o più con la stasi di cui abbiamo parlato da parte dello sviluppo ARM al di fuori della piattaforma, al di fuori di Apple. L'altra notizia è che Google tirerà fuori dei nuovi Pixel apparentemente con un processore progettato internamente, in-house. Sono due cose che correlate, Michele, secondo te?
Ma c'è una correlazione, perché comunque stanno andando tutti in quella direzione, non solo per una questione di ok, è bello fare un telefono dal chip fino al software per tutto quello che Apple ci ha insegnato, però anche per una questione di approvvigionamento sicuramente. In realtà quella della crisi di cui parli tu è una questione molto più ampia, perché non si parla solo di chip di per telefoni, ma banalmente anche quelli che vanno dentro il forno a microonde, quindi non,
certo,
parliamo dei forni smart, ma semplicemente della scheda madre, che,
certo,
quasi tutte le apparizioni
nelle automobili, nelle macchine fotografiche. Ovunque. certamente
esattamente, nelle stampanti 3D, quindi
soprattutto.
Quindi quella crisi è molto molto ampia, e che è stata sicuramente creata, ma comunque c'era già secondo me un po' di area di crisi, ma è stata sicuramente peggiorata dalla situazione del coronavirus, perché ha interrotto la logistica in tutto il mondo, quindi mettere insieme tutti i pezzi che costituiscono un microchip oggi è estremamente estremamente difficile. Ha fatto non bene la situazione di Huawei e Trump, perché Huawei è uno dei più grandi produttori in Cina di microchip. Quindi la situazione, prima di migliorare, probabilmente peggiorerà ancora. Ecco.
Vedremo quanto si ripercuoterà sui consumi e sulla disponibilità delle merci. Per il momento non abbiamo ancora visto, credo, a livello consumer un riflesso di tutto questo.
Le schede grafiche.
Distribuzione di prodotti.
Beh, nelle schede grafiche, il problema delle schede grafiche è il problema del mining delle criptovalute, non è un problema di approvvigionamento e di produzione
dei microchips. Tutte e due le cose.
Sì?
Posso riportare che a livello di forniture su larga scala ci sta un fortissimo ritardo delle consegne di Apple, che viene imputato a problemi di questo tipo, ma forte
e
forte,
li, se li fa
mesi,
da solo.
Mesi e mesi.
Ma di che cosa stai parlando?
Di canali di approvvigionamento su larga scala, per esempio universitaria, no? E quindi noi abbiamo, che so, acquisti di 100 iPad per la didattica a distanza, i fornitori hanno riportato 2 o 3 o 4 mesi di ritardo imputati a livello, a loro volta, come
diciamo, può darsi, scusa, che, o come può darsi che nel momento di calo facciano da cuscinetto, facciano da buffer su quegli ordini lì, perché non mi risulta che nei negozi e negli ordini online privati, per cui probabilmente per ammortizzare il colpo tagliano dove probabilmente hanno meno ricavi, hanno meno guadagni, è possibile.
Sulla gara, sulla larga distribuzione.
Non avevo avuto
anche
notizie.
Perché l'inerzia della pubblica amministrazione è tale che se io, mentre tu sei un privato, io ti faccio l'ordine e tu c'hai 2 mesi di consegna, il privato schiocca le dita, dice lo annullo e pace così, e passa a cercarlo altrove. Nella pubblica amministrazione, quando è partito un ordine per 100.000 euro, anche se arrivano 3 mesi di ritardo, è molto più complicato annullare l'ordine, rifare la gara, trovare un altro fornitore.
Quindi dici tu se ne approfittano di questa cosa.
Se ne approfittano un po'.
Sì, sì, sanno.
Però,
che anche se
diciamo, la
ritardi,
scusa che viene riportata è comunque di difficoltà di approvvigionamento a livello della distribuzione centrale per carenza di componentisti.
Va bene.
Non so se è vera o se è falsa.
D'accordo. Tutto è possibile. Gingilli del giorno, ragazzi.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
La puntata di Digitalia finisce sempre così, con i gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, segnalazioni, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia sconvolto la loro esistenza, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo le voci di Digitalia che cosa ci portano oggi. Michele, cominci tu.
Allora, se avete un vecchio laptop e non avete voglia di installare Linux, una buona alternativa potrebbe essere il Chrome OS di Google, per cui non è sempre necessario appunto comprare un hardware dedicato. Quindi esiste Cloud Ready di Neverware, in realtà poi è stata acquistata da Google, ne avevamo forse anche parlato un annetto fa, che vi mette a disposizione come se fosse una distribuzione di Linux, quindi la solita immagine da mettere su chiavetta, la mettete dietro il laptop e installa la versione di Chrome OS. È molto veloce da fare, nel senso che è facile, non è l'installazione di Linux che magari vi chiede qualche step in più, che poi dovete configurare i driver, per quanto anche quello è abbastanza migliorato su Linux, è abbastanza quasi plug and play, mi viene da dire. Ovviamente è gratuita per uso personale, può, soprattutto di questi tempi dove c'è sempre bisogno, magari non trovate i chip, però per recuperare, ecco, del vecchio hardware potrebbe essere una soluzione. La trovate su neverware.com.
Neverware, grazie Michele. Max, vediamo un po'.
Allora, è il momento di cominciare a rinfoltire la biblioteca digitaliana. Ted Chiang è un famoso scrittore di fantascienza che ha vinto lo Hugo con un racconto molto carino intitolato Il ciclo di vita degli oggetti software, e che ha pubblicato su The New Yorker questo bell'articolo che vi lascio come gingillo di questa puntata, che si intitola Why Computers Won't Make Themselves Smarter. Perché i computer non renderanno se stessi più intelligenti? È sostanzialmente un articolo contro l'idea di singolarità, che da parte di uno scrittore di fantascienza è singolare, lasciatemelo dire. È molto ben argomentato e ben scritto, e fondamentalmente spiega perché, secondo lui, il famoso, no, grido AI, poche gioie, molti guai, che io in realtà veramente sotto la sigla Skynet da tanto tempo riporto in questa trasmissione, secondo lui non ha ragion d'essere, perché i computer, a suo parere, non riusciranno a fare questa escalation di superintelligenza di cui tanta gente parla, anche persone abbastanza qualificate, e che è da sempre negli incubi della fantascienza. Un bellissimo articolo, l'unico difetto è che, se possiamo considerarlo tale, è che in lingua inglese è accessibile gratuitamente su The New Yorker. Veramente carino, veramente scritto bene.
Grazie Max. Simpatico, interessante, più che simpatico, interessante. Simpatico invece è questo Clash Audio Experiment. È un piccolo sito, un esperimento. Mettete una frase, un testo, quello che volete, in inglese per il momento, o forse per sempre, chi lo sa, se qualcuno farà una versione in italiano. E questo software, il back-end di questo sito, si occupa di andare a beccare in artefatti umani, media umani, prodotti umani, che possono essere pezzi di canzoni, di pubblicità, di film, di telefilm o robe del genere, segmenti dove sono pronunciate le singole parole delle frasi che avete messo, e poi di queste fa un collage e vi fa sentire esattamente il testo che avete scritto con pronunciato con il collage di tutti questi segmenti. È una cosa un po' fuori di testa, la roba nella cosa della cultura del mashup e della roba. È più un divertissement che altro, ma sono sicuro che vi farà piacere andare a provarlo, sperimentare e, che ne so, costruire da quello qualche cosa di ancora di più. Fa parte della cultura della rete, non tutto deve essere utile, non tutto deve essere servire, ma non tutto deve servire, ma sono comunque prodotti della creatività umana. E arriviamo in fondo dopo i gingilli del giorno. Ringraziamenti a tutti i nostri produttori esecutivi, a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Se volete ascoltarci in podcast, lo sapete, tutta la settimana sapete dove trovarci, in diretta lunedì sera sul nostro sito, c'è audio, video, tutto quello che volete, ci trovate su YouTube, ci trovate su Twitch durante la diretta, ma se ci ascoltate voi sapete già dove trovarci. Dite dove trovarci anche ai vostri amici, portate i vostri amici su Digitalia, che gli fate un favore a noi e fate soprattutto bella figura. Direi che, Michele, avevi qualche cosa da aggiungere? Ti ho visto un...
No, volevo dire ai nostri ascoltatori che ci trovano nel loro cuore.
Ah beh, quello sì.
Se cercano bene, ci trovano bene, nel loro cuore e nel loro spirito.
Mamma mia, come siete romantici a quest'ora. Grazie di tutto, cari amici. Dalle Misture Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio pasquale da Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano, ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.